Ero già partito di nuovo, ben ritrovati. Allora, e ci siamo sempre in questo in questa parte finale di Maracanã TMV Radio. Arrivano ancora messaggi 331 8200 213. Allora,
sì, su Donnarumma, su Immobile, se vuoi, sì, ne leggiamo
di chi,
qualcuno.
Chi è, dice, di chi è la colpa della sconfitta di ieri?
Immobile non c'era, chi mettiamo la croce adesso?
Ma no, che lasciamo stare, dai. Lasciamo stare, abbiamo ampiamente parlato, no? Questa, allora, sì, ci siamo. Allora, andiamo a dare buon pomeriggio agli ospiti, che andremo con loro andremo a chiudere la puntata.
Facciamo la chiusura.
È certo che li salutiamo, dai.
Roberto
via.
Scarnecchia, buon pomeriggio.
Roberto, ben trovato.
Ciao ragazzi, ben trovato a voi.
E c'è con noi anche Giancarlo Dotto, buon pomeriggio.
Ciao Giancarlo.
Ciao a voi, ciao, saluto anche Roberto, ciao
Giancarlo.
Ben trovati ad entrambi. Sentite, voglio subito chiedervi una cosa, visto che insomma conoscete molto delle vicende Roma. Voglio chiedervi, finisce, diciamo, definitivamente l'era Pallotta?
L'era Fienga,
sì, perché
sì.
Fienga chiude praticamente un po' il capitolo, esatto. No? E quindi Fienga addio, ieri si è decretato, insomma, alla fine arriva Berardi? Ma non
sì.
Il giocatore?
No, Pietro.
Allora, Giancarlo, parto da te, insomma, finisce l'era Pallotta?
Quindi... Beh, una buonissima notizia per i tifosi romanisti, forse il Berardi che arriva è addirittura più importante del Berardi giocatore come possibile impatto, come possibile incidenza. Insomma, la buona notizia è che ormai è confermato, assodato, definitivo che i Friedkin non solo stanno facendo sul serio, ma hanno un progetto di sviluppo del business molto, molto chiaro, articolato, preciso, che sta raccogliendo valori importanti in tutte le funzioni della società, insomma, quindi con naturalmente l'apice dell'ingaggio di Mourinho, ma questo di Berardi non è molto da meno, come importanza. Quindi una buonissima notizia dopo due quasi fallimenti, prima con Rosella Sensi e poi con Pallotta. L'arrivo dei Freddi mi pare veramente molto molto promettente, anzi più di una promessa ormai.
Sarà lui il nuovo CEO, che insomma negli USA ha conosciuto i Friedkin e ha detto: dobbiamo accelerare la crescita in tutti gli aspetti. A che punto è la crescita della Roma, Roberto Scarnecchia?
Ma è abbastanza importante, direi. Cioè, è una crescita che da quando sono arrivati questi, ma già anche con Pallotta comunque si era visto qualcosa, perché adesso non dobbiamo proprio dare, insomma, contro un presidente che in parte ha salvato anche la società, ha salvato il pubblico, la città, per cui è chiaro che poi magari ha dato poca continuità o non ha fatto dei cambiamenti importanti come li sta facendo il presidente nuovo, perché Friedkin ha fatto dei cambiamenti in silenzio, intanto è sempre a vedere le partite, cosa che magari Pallotta non era. E questo ha portato a pensare, insomma, che almeno questo presidente è presente e sicuramente porterà ancora più novità. Infatti Guido Fienga è andato via, è arrivato Pietro Berardi, è già una mossa, è già qualcosa, anche se Guido, ripeto, oltre che essere un amico, è veramente un ottimo manager, è una persona molto capace.
Giancarlo, ritorno da te, se hai da una domanda inserisci,
no,
di pure,
volevo,
senza nessun problema.
Mi faceva piacere avere un commento anche sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini, che è arrivato in questi giorni.
Insomma, altra magnifica. Volevo un attimo fare una chiosa su...
Prego, sì. Giancarlo.
Pallotta, sono totalmente in linea con Roberto, infatti ho accennato alla Roma sull'orlo del fallimento, forse anche oltre l'orlo, ai tempi di Rosella Sensi. Il problema di Pallotta, a differenza dei Freddi, che sono insediati qui e decidono tutto, veramente, veramente anche quanti spilli devono stare nella setta agli spilli, nel caso di Pallotta era soltanto il frontman di un gruppo di soci, di investitori, quindi sicuramente non aveva la mano libera come hanno i Friedkin, è stato troppo distante e soprattutto si è impantanato nella questione dello stadio, dove evidentemente è stato mal consigliato o comunque certamente ha subito i grandi oscillamenti dell'amministrazione. Quindi veramente da questo punto di vista bisogna è giusto riconoscere i meriti di Pallotta, che si è perso solamente alla fine, quando già tutto ormai era perduto, almeno dal suo punto di vista. Quanto riguarda Pellegrini, ovviamente altra magnifica notizia: ieri ha giocato 20 minuti, una partita in cui insomma le scelte di Mancini fanno veramente discutere, perché c'è un giocatore veramente on fire in questo momento, un giocatore decisivo, è proprio Pellegrini. Lasciarlo in panchina in una partita così complicata è suonato un po' strano, però che lui sia decisivo, a parte il gol che evidentemente al 99% è frutto di quella in questo momento è l'unico vero fuoriclasse che abbiamo nel calcio italiano, che è Chiesa. L'azione che fa è talmente bella, vertiginosa e imperiosa, insomma, che arriva come una conferma. Però a parte il gol, sono le dichiarazioni che fa a fine partita, in cui dice: davvero leader questa squadra oggi ha perso, ma vivrà e vincerà e godrà molto nei prossimi anni, insomma, no? Che sono le affermazioni della serenità e della consapevolezza di un leader.
Sarecchia, tu che ne pensi? Perché infatti oggi proprio si parlava, anche al di là adesso di quello che è stata la forza della Spagna che abbiamo visto, eccetera, e poi l'espulsione di Bonucci che ha condizionato moltissimo, eccetera, eccetera. Però anche le scelte di Mancini, no? Ecco, Giancarlo ha citato Pellegrini, io mi permetto di aggiungere anche Locatelli, che secondo me forse erano i due che potevano essere schierati dall'inizio.
Io se posso aggiungere, non capisco neanche l'insistenza su Bernardeschi, insomma, che veramente è alquanto misteriosa a mio occhio.
Ecco, tu che ne pensi, Roberto?
Ma guarda, se posso permettermi di fare una considerazione tecnica, io prima della partita, al di là appunto di Lorenzo, al di là di Locatelli, che secondo me magari ci poteva stare, però io non avrei mai, per esempio, tolto Chiellini vicino a Bonucci, primo. E secondo, avrei comunque giocato con una punta, cioè una partita che tu l'hai interpretata in maniera diversa dalla Spagna. La Spagna ha detto: non ho niente da perdere, metto tutti i ragazzini 2004-2005, vediamo come va. E a questo punto non puoi essere ibrido. Ma io l'ho detto prima della gara, anche alle radio, delle radio nazionali, io ho solamente detto che secondo me doveva giocare o Ken dall'inizio o Raspadori, e mettere Bonucci insieme a Chiellini. È la coppia in questo momento che funziona. O cambi completamente, allora ok, fai un esperimento, non dai tanta importanza a questa semifinale, oppure giochi, visto che ci tieni a vincere, giochi la gara con gli 11, diciamo, secondo me, quelli che hanno vinto gli europei, o comunque la formazione tipo, base. Poi è normale che l'ingresso di Pellegrini e di Locatelli li abbiamo visti bene. Primo, perché se probabilmente eravamo in 11 anche il secondo tempo, non sarebbe finita sicuramente 2-1, ma non sarebbe neanche andata 2-0 alla fine del primo tempo. Quindi, insomma, ci sono poi con i se, sapete benissimo che il calcio purtroppo non può vivere di sé.
Certo,
però
certo.
L'unica cosa che dico è che io avrei fatto almeno all'inizio, e questo l'ho detto prima che l'arbitro fischiasse all'inizio della partita, almeno due cambi importanti.
Prego. Tra l'altro, sì, guardando al dopo la sosta, la Roma affronta nell'ordine prima la Juventus allo stadio e poi ha il Napoli in casa, quindi direi due big match.
Beh, due partite,
a tutti gli effetti.
Due partite, Giancarlo, che ci daranno,
ecco,
un po'
quanto
polso,
possono darci, sì, un po' misurare anche, no?
Ma vale, poi, credo, anche per gli avversari, cioè certamente farci capire non soltanto la Roma, ma anche la Juventus, certo, anche il Napoli, insomma. Cominciano ad arrivare i test poi che contano.
Sì, poi uno dietro l'altro, quindi insomma importanti anche a livello di classifiche e di punti.
Giancarlo.
Siamo precipitati dannatamente nel futuro, ma nel futuro molto futuro, molto futuribile, nel senso che chissà quante cose possono accadere. Certo, se ragioniamo in termini teorici, quindi è chiaro che queste partite per la Roma rappresentano il vero test, no? Qualcuno che ancora vuole essere scettico a tutti i costi sul più realista del re, si dice, no? A proposito di Mourinho e di questa Roma, non dimenticando che Mourinho ha già ampiamente vinto la sua partita con la Roma, semplicemente la più grande vittoria, perché io su questo è un concetto che tornerò sempre a insistere finché avrete la pazienza di ascoltarmi, cioè che le vittorie sono, possono essere di tanti tipi, insomma il concetto di vittoria è molto esteso, e l'aver riportato tanto entusiasmo allo stadio, nei tifosi, la mossa la mossa dell'inno cantato a cappella da tutti i tifosi, è una cosa che diventerà storica nella storia della Roma, ma forse anche ha già fatto il giro del mondo. Quindi insomma è chiaro che gli scettici a priori dicono la Roma ha avuto un calendario facile, quindi naturalmente Juventus, Napoli, poi ci sarà anche il Milan se non sbaglio con un intermezzo forse del Cagliari se non ricordo male. È sì. Chiaro che ci daranno, siamo un po' tutti ansiosi di vedere che cosa succederà, perché ci daranno l'esatta dimensione della squadra di Mourinho, sperando non ci siano altri infortuni eccetera. È chiaro che il caso Smalling è molto allarmante per come si sta configurando, però detto questo Mourinho e quindi Fredkin che l'hanno scelto ha già ampiamente vinto la sua
solo per già il fatto di aver riportato l'entusiasmo,
ma è un valore, ma il calcio è comunione, partecipazione, identità. Io mi rifiuto di prendere atto di quello che la storia ci propina in termini di cosiddetta evoluzione, per cui il calcio oggi sarebbe show business, sarebbero l'imperiosità dei procuratori, sarebbe la televisione. Io me ne frego altamente di questa di questi oscillamenti della storia. Per me il calcio sarà per sempre identità e partecipazione, cioè, quindi per me vedere lo stadio con tifosi apatici, silenti eccetera, è una sconfitta a prescindere. Vedere questa tifoseria, questa partecipazione, per me è vittoria a prescindere. Su questo non mi smuove nessuno.
Roberto, sei d'accordo? Oppure di fuoco potrebbe dire sì, ok, però l'entusiasmo su pure i risultati.
Ma quello è giusto, Giancarlo. Io credo che la Roma è attesa da queste gare, dove, anche se noi non vogliamo dirlo, non vogliamo ammetterlo, non vogliamo dire che saranno dei banchi di prova importanti, però lo sono. Cioè, è inutile fare un po' gli ipocriti, no? È inutile che dire: ah no, ma la Roma deve andare avanti comunque. Certo, questo è normale, però tutti quanti stiamo aspettando, dopo comunque il derby, che queste gare possano darci delle dimostrazioni diverse, o comunque per darci delle verifiche e delle dimostrazioni di quello che già abbiamo visto di buono che ha fatto Mourinho e ha fatto la squadra. Chiaro che io ho detto più volte che dietro ci voleva un giocatore come Smalling, perché i due ragazzi erano troppo giovani, anche, ripeto, io i due centrali difensivi, almeno uno dei due lo devo vedere esperto, lo devo vedere importante in questo senso, no? A livello di presenza, a livello di carisma. E mi dispiace che si è fatto male un'altra volta, quindi questo porterà ancora ad avere una difesa troppo giovane. A quel punto Mourinho, siccome non è uno stupido, credo che potrà optare anche per la difesa 3, perché siamo più coperti, non lo so. Cioè, Smalling era molto importante, a meno che non corriamo nel mercato di gennaio e troviamo un centrale difensivo all'altezza di quelli che ci sono adesso, magari con qualche anno e qualche partita in più.
Sì, questo della difesa poi tra l'altro è un problema che ha palesato comunque Giancarlo la Roma, no?
Non c'è dubbio, che ha giocato a calcio a livelli importanti, io non mi permetto, mi sentirei veramente grottesco a dare suggerimenti tecnici o tattici a Mourinho. Molti lo fanno, evidentemente non hanno lo specchio deformante del grottesco, insomma, altrimenti non lo farebbero. Io evito di farlo. Certamente una cosa mi sento di dire è che un ragazzo come Kumbulla, secondo me, in modo molto silente, perché poi anche la sua personalità è quella, una personalità abbastanza forte in campo, ma abbastanza dimessa fuori, secondo me ha fatto e sta facendo molti progressi. Forse andrebbe utilizzato di più, insomma, credo che sia il momento di dargli maggiore spazio. Mm-hmm. Due cose si fa per dire divertenti, ma abbastanza drammatiche, che insegnano di quanto non bisogna mai spacciare verità perentorie nelle dichiarazioni pubbliche. Sia Smalling che Spinazzola hanno su diversi fronti vantato il segreto della loro salute eterna. Spinazzola parlando di questi interventi ai denti, insomma, quindi alla parola vocale, che avrebbe sistemato per sempre i suoi problemi muscolari, e da allora ne ha avuti in sequenza. Smalling, in una celebre intervista in cui ha celebrato i meriti e i vantaggi della dieta vegana, sulla quale sono sicuro che Roberto non sarà per niente d'accordo, visto i i Manicaretti che ci
propone.
Sì. Esatto, però da quando ha celebrato questa dieta, anche lui, che non ha mai avuto danni muscolari prima, ne ha a ripetizione. Quindi, insomma, questo lo dico un po' per Celia, ma anche un po' no, nel senso che le affermazioni perentorie sono fatte apposta per essere smentite.
Sentite, mi dite, visto che stiamo quasi per salutarci, mi dite dopo 7 giornate, diciamo così, la cosa che vi ha colpito in positivo e in negativo, una sorta di top e flop. Facciamo un attimo al volo prima di salutarci. Roberto, vuoi iniziare tu? Top di queste prime 7 giornate, e poi la cosa invece è il flop, no? Qualcosa che non ti è piaciuto.
Ma guarda, il top sicuramente è assolutamente più carattere rispetto allo scorso anno. Io la guardo così, siamo troppo presto per fare delle considerazioni tecniche, tattiche, eccetera. Quindi sicuramente la mano di Mourinho sulla personalità, sulla convinzione, sull'autostima ha veramente inciso molto. E come flop, oddio, forse la partita sul derby, però il derby lo sappiamo, ne ho giocati tanti, è una partita a sé, non tiene conto della forma fisica dei giocatori, non tiene conto della condizione della classifica, non tiene conto di niente, il derby è il derby. Quindi magari, ecco, l'unica cosa è che siamo andati un po' scarichi, per cui vediamo adesso, ecco, perché le prove saranno importanti, no? Nei prossimi.
E invece senti, nel campionato, Roberto? Se dovessi fare questo distinguo tra top e flop, top del campionato?
Ah, il
top fino ad Napoli, oggi. Napoli. Sì. Napoli ti ha colpito in maniera, vabbè, insomma, punteggio pieno dopo 7 partite. E invece tra i flop chi metteresti?
In questo momento un po' l'Atalanta più che la Juventus.
Beh, ci sta, sì.
Giancarlo?
Allora, per quanto riguarda i top del campionato, sicuramente Napoli. Domani, tra l'altro, esce su Cloud Sport un mio ritratto di Spalletti che racconta un po' la quantità, la collezione di miracoli che ha infilato in questi 2 mesi di esperienza napoletana. E veramente penso che, ecco, anche lì il concetto di vittoria, no? È molto discutibile. Spalletti non ha mai vinto nulla di importante. Spalletti ha vinto sempre, perché ha sempre realizzato anche di più gli obiettivi che gli sono stati chiesti. Queste sono vittorie, per dire. È molto interessante, molto, molto top il Milan, che è la squadra che gioca meglio, mi piace molto, la vera contendente della Juventus. Come flop ci metto sicuramente il ritorno di Allegri alla Juventus, ci metterei anche la Lazio di Sarri, perché ancora a distanza di 2 mesi Sarri e la Lazio sembrano ancora l'uno rispetto all'altro, due colpi strani.
Scusami, perché hai messo Allegri dai flop, Giancarlo?
Beh, sono io che ti domando,
la spiegazione
è talmente evidente, nel senso che non ha minimamente restituito alla squadra neanche un minimo per cento della forza, della stabilità, dell'immagine. È una squadra che in questo momento fa pochissimi risultati, quei pochi li fa sulla base di atti individuali e non di un gioco, eccetera. È chiaro che il gioco di Allegri è una cosa che uno non se l'aspetta, però si aspetta solidità, forza di squadra, identità. Mi pare che siamo ben lontani, e soprattutto sono molto sintomatici tutti i casi, le confessioni di nervosismo che confessano il disagio di questo allenatore.
Ma non credete nel rientro della Juve? Lo chiedo a tutte e due prima di salutarvi, visto diciamo così anche gli ultimi risultati. Roberto Scarnecchia?
Assolutamente sì, io credo nel ritorno della Juve. La Juve è ancora la squadra da battere, secondo me. È partita anche altri anni così, con Allegri, poi ha vinto il campionato. Cioè, con i 3 punti adesso è molto più immediata la rimonta, perché il pareggio secondo me è una mezza sconfitta, finché non si metteranno i 2 punti per quanto riguarda il pareggio fuori casa, che secondo me potrebbe essere una soluzione importante. È normale che
tu dici può rientrare, insomma, cioè, tu credi nel rientro della... Tu invece, Giancarlo, ci credi?
No, se per rientro intendi lotta scudetto.
Lotta
direi
scudetto, no, io dico lotta scudetto.
No, non credo nel rientro, e soprattutto Dio salvi Chiellini, perché insomma Chiellini ne abbiamo parlato, ne parlava Roberto per Nazionale, ma direi ancora di più per la Juventus, è il vero totem di questa squadra, e quindi è assolutamente fondamentale che ci sia lui dentro il campo, per infondere tutto quello che manca a questa Juventus, molto più importante di Allegri in panchina.
Ma io al volo per chiudere volevo chiedere a Giancarlo, visto che ci ha anticipato questo ritratto su,
Spalletti,
su Luciano
che domani
Spalletti,
leggeremo.
Sì, che comunque ho trovato anche profondamente cambiato negli atteggiamenti, nel comportamento, nel dosarsi anche da quando è a Napoli, volevo chiedergli se nel suo ritratto di questo cambiamento ha percepito che sia più dovuto appunto a uno Spalletti veramente cambiato anche caratterialmente, o comunque più legato al fatto che comunque quando si vince
è più semplice
essere, no? Sì, più tranquilli.
Spallettone, che fai? Le vuoi vincere tutte?
Il vero Spallettone chi è?
Tra l'altro il mio pezzo comincia proprio così, con Spallettone, perché ormai così si chiama.
Aspetta,
se... ha messo il timbro di Ceralacca su questo.
Ce l'abbiamo
e
anche?
Si deve rassegnare, ma lui è abbastanza contento di questo. Quindi Spallettone, lui si è fatto due anni della sua amata campagna, dove lui si è ricostruito il suo idilio con gli animali, i cavalli, i ciuchi, c'è un parco,
un sacco di cose sui social,
si è rigenerato,
le papere.
Lui si è rigenerato, e poi altro fattore importante, si ritrova a Napoli, dove deve mediare con un presidente che definire vulcanico è poco, quindi in questo senso l'arte della pazienza, della mediazione la deve conquistare per forza. Non so quanto durerà, questo lo scrivo anche nel pezzo, non so quanto durerà, perché insomma poi Lucio è fumantino anche lui, però se sarà capace di fare questo training, questo autotraining, allora il Napoli, credo che la mina vagante del Napoli, più ancora della Coppa d'Africa, sia questo rapporto che può diventare incandescente, visto i caratteri.
Bene, domani ti leggeremo, Giancarlo, così vedremo un po' di
curiosità
anch'io.
Sì,
va bene,
vediamo.
Va bene. Spallettone, che fai? Le vuoi vincere tutte?
Grande Spallettone.
Era pronto, José.
Benissimo.
Io voglio salutare e ringraziare come sempre Giancarlo Dotto e Roberto Scarnicchia per essere stati con noi. Grazie ragazzi, a presto.
Ciao a tutti, ciao Giancarlo, ciao
Roberto.
Siamo precisissimi.
Hai visto?
Guarda,
sennò
proprio i titoli di coda, pronti per dare la linea a Firenze. Eleonora, io ti rivedo martedì, perché
esatto,
tu questo weekend ti fermi.
Vado in sosta anche io.
Vado in sosta, non c'è zona gol domenica sera, ci sarà la programmazione naturalmente sabato e domenica. Domani vi racconteremo tutto, sabato dalle 15 fino alle 19, domenica invece con tutto serie di live. Saremo rigorosamente in diretta dalle 14 alle 18 con Roberta Butera, Cristiano Abbonizio che vi accompagneranno, seguendo anche tutta la Formula 1 con Daniele Petroselli. Insomma, gli argomenti non mancheranno anche questo fine settimana. Grazie per averci seguito, grazie a tutto il comparto tecnico e alla redazione. Eleonora, buon fine settimana.
Grazie anche a te, Marco Piccari, grazie.
Noi domani alle ore 13 con Andrea Piervincenzi e tutti gli ospiti vi aspettiamo, vi aspetteremo qua con Maracanã. Dai, ciao, buon proseguimento.